Ecco, credo che ci siamo quasi.
Sì, è 30.
Con le 5 e mezzo. E allora ripartiamo. Dobbiamo leggere gli ultimi versetti di questa lettera, che poi sappiamo bene non è una lettera nel senso di un scritto epistolare, una raccolta di insegnamenti che il maestro di tradizione giudeo-cristiana rivolge alle chiese che ormai sono prevalentemente formate da coloro che provengono dal paganesimo. Abbiamo suddiviso la lettera in 3 sezioni e siamo alle prese con la 3ª sezione, naturalmente dal versetto 14 del capitolo 3, quando il nostro maestro si è soffermato a considerare l'importanza e anche i rischi dell'insegnamento nell'ambito della vita comunitaria, responsabilità in rapporto a quello che è il messaggio che deve essere custodito e trasmesso così come è stato accolto. E quindi questa riflessione circa il valore dell'insegnamento dall'aspetto più propriamente didattico a un aspetto che riguarda proprio la testimonianza della vita cristiana, così come si trasmette di persona in persona e di generazione in generazione. E tutto questo in rapporto a quello che ci diceva precedentemente circa quella problematica che ormai è presente nelle chiese, dove il linguaggio della catechesi corrente si rifà all'insegnamento del teologo per antonomasia, che è Paolo, e quel linguaggio che talvolta viene ridotto allo schema di una contrapposizione tra la legge e le opere, tra la fede e le opere. E su questo il nostro maestro ha avuto modo di riflettere e di sottolineare come sia importante riconoscere le delicatezze delle questioni in modo che l'insegnamento sia trasparente al servizio del mistero che è stato a noi manifestato e che custodiamo attraverso l'Evangelo che abbiamo ricevuto e che attraverso l'Evangelo intendiamo trasferire ad altri, vicini, lontani e a quelli che verranno. E dunque nel capitolo 3 poi siamo arrivati alle pagine seguenti, quando il nostro maestro ha prestato attenzione in modo sempre più diretta proprio a coloro che esercitano questa funzione di insegnamento e quindi il rischio di appropriarsi di un bene non materiale, di un bene intellettuale, di un bene che passa attraverso l'uso del linguaggio come comprensibile in un contesto culturalmente qualificato, e d'altra parte ricordate tutte quelle riflessioni circa il rischio che questa posizione responsabilità che riguarda coloro che sono addetti all'insegnamento si trasformi in una forma di appropriazione che sfiora poi qualche volta anche in modo molto severo l'idolatria e che diventa un fenomeno che dà manifestazioni di scontentezza, di delusione, di amarezza, di protesta, di conflitti che sono particolarmente dannosi alla vita comunitaria delle chiese. E dai beni intellettuali è poi passato a considerare beni materiali, laddove la soddisfazione di coloro che godono di questi benefici e si impegnano con tanto fervore per dedicarsi al conseguimento di un benessere sempre più consistente, corrono il rischio di essere esposti a situazioni che deviano proprio intrinsecamente rispetto all'autenticità di quella svolta che ha segnato la loro vita, perché abbiamo a che fare con dei cristiani, coloro che hanno accolto l'Evangelo, quella svolta che davvero ha impresso al loro cammino tutto un nuovo orientamento, ma si può dare il caso che questa ricerca di beni materiali diventi davvero un implicito fenomeno di corruzione, non dichiarato naturalmente, non proclamato. Non abbiamo a che fare con dei contestatori che espressamente si oppongono alla novità dell'Evangelo, anzi, proprio all'opposto, il rischio è quello di una corruzione interna alla vita cristiana. È questo che soprattutto preoccupa il nostro Maestro, e sempre ricordate in tono molto benevolo, in tono molto persuasivo, in modo sempre molto rispettoso del cammino di tutti coloro che hanno accolto l'Evangelo e si stanno esercitando nell'impatto con le cose del mondo, gli eventi, le relazioni, come tutto cambia, e come d'altra parte bisogna rispettare le situazioni nella loro reale concretezza. Il rischio, dicevo, e qui adesso siamo arrivati e procediamo, di una corruzione dall'interno della vita nuova, senza che nemmeno ci si renda conto di come il grande dono ricevuto sia esposto a questo fenomeno di erosione nel corso di una vicenda che ormai si sviluppa nell'arco di una generazione, due generazioni, tre generazioni, più generazioni, fino a passare attraverso i millenni, come capita a noi di essere oggi eredi di un Evangelo che è stato trasmesso nella sua autenticità attraverso le esperienze e le testimonianze di quello che ci hanno preceduto, ed ecco il rischio ricorrente di questo svuotamento dall'interno, di questa contraddizione che, conservando un'apparenza visibile anche molto, scenografica, in realtà è internamente esposto cammino nella vita cristiana a una involuzione che il nostro Maestro considera particolarmente spiacevole, anzi è il vero motivo di una tristezza per cui si rivolge a noi con animo così affettuoso e anche con animo così coerente nel rivendicare il valore dell'autenticità originaria dell'Evangelo, in quanto rappresentante della prima Chiesa, la Chiesa di Gerusalemme, la prima comunità dei discepoli, la prima evangelizzazione. A questo riguardo, vedete, si rivolge a noi non per imporci dall'alto il valore della sua superiorità, tutt'altro, proprio per aiutarci a procedere nel nostro cammino generazione dopo generazione, ma sapendo di essere fondati su quella novità originaria che deve man mano svilupparsi nel suo valore gratuito, per come in quella novità si è rivelato l'amore vittorioso del Signore, per come tutta la creazione è coinvolta in questo processo di ritorno, di conversione alla pienezza del disegno originario, e tutto questo affrontando passo passo nel tempo e nello spazio la necessità di confrontarsi con situazioni che a modo loro potrebbero diventare causa di quel degrado che progressivamente svuota, corrompe, compromette proprio l'autenticità della vita cristiana. E allora noi abbiamo avuto a che fare, ricordate, con quelle pagine dedicate al desiderio della ricchezza, la ricchezza. E finalmente, ecco, capitolo 5, qui dal versetto 7, quelle raccomandazioni che davvero il nostro maestro considera le più importanti, e noi già leggevamo fino al verseto 13. 13, vedete, io adesso prendo un po' la rincorsa, come sempre perdo tempo in modo tale che così vabbè.
La ricapitolazione
va sempre bene, sì. Diciamo così. E allora cos'è che è veramente importante? E dal versetto 7 al versetto 12 ricordate quel messaggio circa la pazienza, una questione di respiro, ne parlavamo esattamente la settimana scorsa. La capacità di stare in contatto con le prove, d'altronde un messaggio che ci ha rivolto fin dall'inizio di questo scritto. Perfetta letizia stare nelle prove, in quell'impatto che man mano ci mette alla prova, ci stringe, scorticature di ogni genere, provocazioni, l'esperienza dei nostri limiti e delle nostre insufficienze, ma nel contesto di una novità che continua a trasformare proprio le difficoltà del nostro cammino in occasioni propizie per crescere nel senso di un respiro interiore che apre spazi nell'animo umano sempre più ampi. Sono gli spazi della speranza. La custodia di una promessa che ci è stata conferita e che è dotata di una pienezza di valore che nessuna contrarietà potrà mai rimettere in dubbio, a parte il fatto che evidentemente questa ipotesi di un infiacchimento riguarda esattamente la nostra capacità di accogliere e contenere la novità, ma la promessa in quanto tale, in quanto è la promessa che abbiamo ricevuto dal Signore nella assoluta gratuità della sua iniziativa e nella potenza inesauribile della sua vittoria d'amore sulla morte degli uomini peccatori, la nostra morte, quella promessa rimane, ma è in rapporto a quella promessa che noi stiamo procedendo lungo un cammino che di generazione in generazione ha il senso di questa progressiva apertura, questo progressivo spalancamento dell'animo umano, questo progressivo adeguamento a quella pienezza nel disegno secondo le intenzioni di Dio, e questa pazienza di cui il nostro maestro ci sta parlando è ritenuta da lui come una prerogativa essenziale di quella che è la missione della Chiesa al servizio dell'Evangelo e del popolo cristiano e di tutti i cristiani e di ognuno di noi. Posizione di disponibilità sempre crescente nell'animo a accogliere, a scoprire e a riscontrare come il dono originario è un dono che ci viene costantemente riproposto attraverso le vicissitudini della storia umana, attraverso l'impatto con tutte quelle prove che lì per lì ci cascano addosso, sembrerebbe in modo da contrastare il cammino, ed invece tutte occasioni per crescere. Tutte occasioni per scoprire come l'Evangelo che sta all'origine, ecco, è il riferimento rispetto al quale noi siamo ormai segnati e siamo stati visitati quell'evento che ha avuto luogo una volta per tutte costituisce ormai il deposito di una promessa rispetto alla quale noi siamo custodi, ecco la nostra speranza, e d'altra parte l'impatto con tutto quello che nel corso delle vicende personali, comunitarie, sociali, mondiali, è l'impatto con tutto quello che lì per lì si presenta come un rischio, vi dicevo poco prima, una minaccia, un urto, un contrasto, ed ecco, in tutto sempre noi siamo alle prese con quella promessa che ci viene incontro, si ripropone, si ripresenta in modo tale da condurci ad affacciarci su orizzonti sempre più ampi attorno a noi, nel coinvolgimento dell'umanità intera, di tutti i popoli, della storia di ieri, di oggi e di domani, nel coinvolgimento di tutta la creazione. E dunque è un itinerario che si svolge nei fatti, negli eventi, coinvolge tutte le realtà del cosmo e le creature che man mano appopolano la scena del mondo, gli esseri umani, ed è un itinerario che corrispondentemente si sviluppa come quella progressiva liberazione, quel filtraggio radicale, quella conversione profonda e totale del cuore umano, che riguarda il vissuto di ciascuno di noi. Fino al versetto 13, dove leggevamo, dopo quel richiamo, ricordate, al Signore che è ricco di misericordia e di compassione, questo cammino nel servizio dell'Evangelo, nella vita cristiana, il servizio dell'Evangelo, sempre per tutti, che ci rende sempre più disponibili a divenire noi stessi nel nostro vissuto, limitato, minuscolo, faticoso come so, nel nostro vissuto divenire sacramento rivelativo della misericordia infinita di Dio. Il Signore è ricco di misericordia e di compassione. È l'essenziale della vita nuova, è l'essenziale di quella vita che accoglie l'Evangelo e custodisce la promessa e procede nell'impatto con tutte le situazioni nuove e impreviste che si succedono nel corso della storia umana e nella conoscenza e nella relazione con il creato nella sua immensità, ed ecco questo spalancarsi nell'animo umano di uno spazio che è sempre più corrispondente a quella inesauribile volontà d'amore che è il mistero, che è il mistero stesso di Dio. Dicevamo ancora il versetto 13, ricordate quel richiamo alla coerenza, alla trasparenza delle relazioni, sì quando è sì, no quando è no, senza mascherature, senza coperture, senza cercare difese in forma di garanzia, senza cedere alla diffidenza, perché come è vero che il vostro sì sia sì e il vostro no sia no, è implicita la fiducia nel sì e nel no degli altri, nella sincerità altrui. Un solo versetto che peraltro meriterebbe sempre una adeguata meditazione. Dal versetto 14, no, 13 adesso, dicevo 13, è il versetto 12, quello che adesso richiamavo a proposito della coerenza. Dal versetto 13, e dunque adesso finalmente arriviamo in fondo, la preghiera, già un accenno la settimana scorsa al collegamento diretto tra la pagina precedente, il respiro, la pazienza, e adesso la preghiera in quanto è il ritmo del respiro nelle diverse situazioni di vita. La preghiera è esattamente quel certo respiro che diventa una modalità strutturata, coerente, continua, consapevole, nelle diverse vicissitudini che caratterizzano la nostra esistenza umana. Infatti qui dice il versetto 13: chi tra voi è nel dolore, preghi, chi è nella gioia, salmeggi. Dunque, sia che ci troviamo nel dolore, sia che ci troviamo nella letizia. Quella continuità di un respiro che man mano si allarga, assume adesso la modalità espressiva che è propria della preghiera, nel dolore e nella letizia, che poi, vedete, è il ritmo della preghiera biblica, come con alcuni di voi in altre occasioni abbiamo constatato, e a questo riguardo esemplare è il grande Hallel, il Salmo 136. Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Quel perché eterna è la sua misericordia è il ritornello che scandisce tutti i versetti del Salmo, ma che scandisce tutti i momenti, tutti i respiri, tutti i sospiri, anche tutti i gemiti della nostra esistenza umana, perché eterna è la sua misericordia nel tempo del dolore come nel tempo della letizia, nel tempo della prova come nel tempo della liberazione, nel tempo dell'angoscia come nel tempo della consolazione, perché eterna è la sua misericordia. Entrare in questa prospettiva significa in qualche maniera realizzare quella che nel linguaggio di Gesù nel Nuovo Testamento, per quanto leggiamo nei Vangeli, si chiama la preghiera continua. La preghiera continua, quel ritmo del nostro vissuto che è scandito in tutti i suoi passaggi come testimonianza resa alla inesauribile misericordia di Dio, perché eterna è la sua misericordia. La preghiera personale, come adesso vedete qui in maniera così essenziale, il nostro maestro ce ne parla nel versetto 13, ma nei versetti seguenti, da 14 a 18, abbiamo a che fare con la preghiera nella sua forma comunitaria, la preghiera della Chiesa, e il nostro maestro insiste su quella tipologia di preghiera che è l'intercessione. L'intercessione vedete come capacità di fare memoria di tutto, di tutti, degli eventi, delle persone, delle situazioni, anche di problemi, drammi, gli sconquassi e gli sconvolgimenti della vicenda umana, questa memoria universale, la preghiera di intercessione, questa capacità, tra l'altro intercedere viene dal latino e vuol dire camminare in mezzo. Questo camminare in mezzo alle situazioni, non perché siamo in grado di risolvere i problemi e di trovare un strumenti adatti per gestire situazioni che sono immensamente più grandi di noi e che sono comunque situazioni che sempre ci rimandano al rivelarsi della misericordia di Dio, come Dio sa, come Dio vuole, come Dio conosce, ma intanto questo stare in mezzo, questo passare attraverso le vicende, questo farsi carico di tutto il vissuto umano, questa intercessione, questa è una componente che il nostro maestro ritiene decisiva per quanto riguarda proprio la missione della Chiesa, nel senso di preghiera. Ma la missione comporta tante altre attività, impegni, servizi, sì, ma quando lui qui ci parla di questa preghiera di intercessione, evidentemente in essa ricapitola tutto quello che poi prende anche la forma del sarà l'insegnamento, sarà il contatto operativo, l'accoglienza presenza della Chiesa come un segno di speranza nei confronti dell'umanità, ma appunto una presenza che è intrinsecamente caratterizzata da questa capacità interiore di accogliere, questa capacità interiore di ricordare, di farsi carico, di assumere anche le realtà più incontenibili e incomprensibili all'interno di una testimonianza d'amore che tutto affida alla eterna misericordia del Signore. Allora qui lui dice, nel versetto 14, chi è malato chiami a sé i presbiteri della Chiesa. Qui vedete la preghiera in un caso di malattia. Beh, qui è un caso particolare, ma ci sono malattie che riguardano i singoli, ma che riguardano la società, che riguardano le generazioni. Beh, malattia. E chi è malato chiami a sé i presbiteri della Chiesa. Vedete che qui adesso è implicata direttamente proprio la Chiesa, e la Chiesa nei suoi rappresentanti, come dire, responsabili, e i presbiteri, e preghino su di lui. Sono le righe che sono normalmente considerate come il fondamento neotestamentario a cui bisogna riferirsi per quanto riguarda il sacramento della unzione degli infermi, o estrema unzione come diciamo noi, è l'unzione degli infermi. Ma vedete, qui c'è di mezzo l'umanità ammalata, malattie di varia natura, dall'aspetto che riguarda propriamente la patologia fisica, agli aspetti che riguardano la patologia morale, gli aspetti che riguardano la patologia sociale, la patologia mentale, ecco, questa presenza orante della Chiesa, là dove c'è una malattia, che non vuol dire automaticamente guarire. Questo può anche avvenire, naturalmente. Ci sono delle evoluzioni, ci sono dei processi di crescita e di guarigione. Sì, ci sono, e bisogna a questo riguardo darsi anche da fare, però non è che automaticamente questo è il risultato si ottiene da parte della Chiesa che svolge la sua missione, la preghiera, questo farsi carico del problema. E dice, preghino su di lui l'ammalato, e dopo averlo unto con olio nel nome del Signore, l'olio, che è un modo per dire, vedi che questa malattia tua appartiene al Signore, vedi che è il sacramento dell'unzione degli infermi, dove quella relazione con il Signore, che è la prerogativa di ogni sacramento è sempre un incontro con il Signore vivente, è un incontro con il Signore vivente nelle diverse situazioni. E nel caso della malattia, l'incontro con il Signore vivente passa proprio attraverso la malattia. Vedi che questa malattia non è semplicemente una disgrazia che ti è capitata, questa malattia un'occasione in più che ti è donata per renderti conto di come il Signore sopporta con te, prima di te e a tuo vantaggio, il tuo stesso male. È l'olio degli infermi. E allora dice, nel nome del Signore, sì, e la preghiera fatta con fede salverà il malato, se è il caso, il Signore lo rialzerà, e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. Vedete come malattia di ordine fisico, malattia di ordine morale, tutte le forme di disagio che affliggono l'umanità. La missione della Chiesa si svolge proprio come presenza che offre i segni che vorrebbero testimoniare come questa situazione di sofferenza è attraversata dalla presenza del Signore nel suo nome. E adesso aggiunge ancora, versetto 16: confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Qui siamo già alle prese con il versetto 16, dunque qui si passa dal caso della malattia. Noi l'abbiamo considerata nelle sue molteplici manifestazioni, malattia che riguarda la fragilità dell'organismo umano, che è esposto a patologie di ogni genere, perché poi in ogni caso la nostra compagine psicofisica si consuma e noi moriamo, questo non c'è alcun dubbio. Malattia, ma qui vedete proprio l'insistenza sulla malattia morale, su come qui il nostro maestro ci parla di una funzione terapeutica di quella che è la confessione dei peccati gli uni agli altri, che poi è un'ulteriore sfaccettatura perfettamente coerente con quello che abbiamo letto precedentemente della missione della Chiesa, rendersi partecipe di una situazione di sofferenza per cui ecco la miseria dell'umanità segnata dal peccato diventa l'occasione sacramentale per incontrare, pensate che adesso viene l'anno del Giubileo, per incontrare la vittoria del Signore. E questo, vedete, detto in maniera così concreta, anche così scialba per certi versi, ma è molto importante. La Chiesa non è dotata di potere di giudizio e di condanna, è dotata di potere di intercessione, di testimonianza, di condivisione del danno, nella certezza che tutto quanto il carico del peccato umano ha determinato come conseguenza dolorosa nella storia umana è un modo per incontrare il Signore. Certamente tutto precipita nel cuore del Signore, tutto precipita là dove Lui è passato e dove Lui ha aperto il varco, ha aperto la porta. Ha aperto la porta, ed è per questo che si apre la porta. Con confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Noi siamo abituati a celebrare il sacramento della riconciliazione, della penitenza, la confessione, come chiamiamo noi. Nel corso dei secoli c'è stata tutta un'evoluzione, sono passati tante generazioni per quanto riguarda anche il sacramento della riconciliazione. È stata un'evoluzione per cui ci sono state situazioni nel corso dei secoli passati in cui per l'appunto a parte un'epoca antica in cui questa riconciliazione poteva avvenire solo una volta nella vita, prima di morire, ma poi questa maniera di intendere il sacramento come anche la possibilità di incontrare la misericordia del Signore nella confessione vicendevole, nella condivisione del proprio malessere e della propria miseria di peccatori. C'è nella autobiografia di Sant'Ignazio, dunque siamo all'inizio del Cinquecento, lui si trovava a Pamplona, giovane, così ufficiale, ricordo, in posizione di comando nella piazzaforte, i francesi bombardavano, lui poi tra l'altro si spaccò una gamba in quell'occasione, e lui nel momento del affrontare l'ultimo combattimento, dove poi furono sconfitti gli spagnoli, perché lui era contro i francesi, e lui si confessò con un compagno d'arme, così dice nell'autobiografia. Per cui no, ci vuole un prete. In quel caso lì non c'era il prete, e queste situazioni del genere sono riscontrate nella storia antica, ma adesso evidentemente c'è stata un'evoluzione per noi, ecco. Ma questo senso di come nel farsi carico gli uni delle miserie altrui, noi certamente incontriamo il Signore che si è fatto carico delle miserie nostre, sempre, comunque, dove lo stesso essere peccatori diventa l'occasione per incontrare il Signore. Vedete, quando si dice nel catechismo che ci sono i sacramenti, c'è la materia del sacramento, c'è il pane, c'è il vino, ecco la materia, c'è l'acqua, sì, ecco la materia, c'è l'olio, la materia. La materia del sacramento della penitenza, confessione come la chiamiamo noi, è il peccato. Il peccato è la materia dell'incontro con il Signore. Il tramite dell'incontro con il Signore è il fatto che sono peccatore. Nell'essere peccatore incontro Lui. Incontriamo Lui. E vedete, qui c'è una forza veramente straordinaria. È la Chiesa, nell'adempimento della sua missione, che diventa testimone di questa questo incontro con la misericordia del Signore, che raccoglie tutte le componenti di questa vicenda derelitta, piagata, piena di che non significa approvare il male nel mondo, anzi significa proprio redimere. Il Signore non ha salvato il mondo condannando, ha salvato il mondo redimendo e facendosi carico del danno. E allora qui dice così, a questo punto, versetto 16, proseguiamo: molto vale la preghiera del giusto fatta con insistenza. Adesso, vedete, dopo quella intercessione, preghiera di intercessione per la malattia, per i peccati, adesso è proprio per il nostro maestro necessario affacciarci su un orizzonte che è il mondo intero, è il mondo. Questa intercessione, che poi tra l'altro è un dato che emerge sempre nella preghiera universale della Chiesa, sempre per il mondo. Infatti qui stavo leggendo, molto vale la preghiera del giusto fatta con insistenza, Elia. Qui lui fa riferimento a un caso esemplare, Elia è il profeta e la forza della compassione. Elia era un uomo della nostra stessa natura, dice omiopathis, un uomo che ha patito tutto quello che abbiamo patito noi. E Elia è citato qui come personaggio che in maniera esemplare svolge questa funzione di intercessione per il mondo nel suo momento, naturalmente qui con i richiami a episodi della storia di Elia che conosciamo dai libri dei Re, ma lui dice: uomo della nostra stessa natura, pregò intensamente che non piovesse, non piove. Effettivamente 3 anni e mezzo, dice l'antico racconto, non piove, 3 anni e 6 mesi, poi pregò di nuovo, il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. L'esempio può sembrarci così un richiamo molto fuggevole e per certi versi anche un po' ambiguo, ma non facciamo fatica a renderci conto di quello che il nostro maestro vuol dire, cioè la sorte del mondo si compie nei 3 anni e mezzo, tra l'altro questa misura temporale, 3 anni e mezzo, ritorna più volte nel libro di Daniele, nell'Apocalisse, anche Gesù una volta a Nazaret nella sinagoga, Luca capitolo 4 parla di questi 3 anni e mezzo, il tempo di Elia. 7 è una pienezza, 3 anni e mezzo è un tempo che non è completo, ma il nostro tempo dura 3 anni e mezzo perché non è completo, e in quanto il nostro tempo è 3 anni e mezzo, se no sarebbe 7, ma 3 anni e mezzo vuol dire che sono 3 anni e mezzo della siccità e della pioggia, della carestia e della sazietà, e 3 anni e mezzo del travaglio, e 3 anni e mezzo... nei quali la sorte del mondo vedete, attraverso il caso di Elia e adesso diventa attraverso la missione della Chiesa, tutta assunta come luogo e tempo di rivelazione della misericordia di Dio. Questa intercessione per il mondo, questa presenza che sempre riconosce nei 3 anni e mezzo, secoli, millenni, quello che è le nostre vicende attuali con tutto quello che sfugge alla nostra comprensione, che cosa sta succedendo, ma dove andiamo a parare, cosa ci aspetta? E d'altra parte, ma quali responsabilità abbiamo accumulato? E come ci rendiamo conto di essere reduci da chissà quali tempeste? E d'altra parte portiamo con noi le conseguenze drammatiche di responsabilità tradite di cui nemmeno ci siamo resi conto, e adesso ecco in tutto questo marasma di situazioni 3 anni e mezzo la preghiera che rimane fedele, coerente, puntuale come memoria universale, come testimonianza che assume in sé la vicenda del mondo nella sua complessità più sfuggente al nostro controllo, è vero, ma tutto come se in un atto di obbedienza all'Evangelo del Signore, la promessa è irrevocabile, anzi la potenza, il valore, il contenuto di quella promessa cresce man mano che noi affrontiamo gli sviluppi di una vicenda umana che è sempre più sfuggente rispetto al nostro controllo. È il mondo. Ecco, fino a qui, dunque, versetto 18, la pioggia, la terra che produce il suo frutto. Ci sono due versetti che chiudono adesso il nostro scritto. Di per sé, vedete, non è una lettera non si chiude in questa maniera. Ci vorrebbero un po' di saluti, un po' di convenevoli, come capita nelle lettere di Paolo, no? No, qui no, evidente, è una raccolta di insegnamenti che rientrano dentro a una intenzione di carattere catechetico, didattico, testimonianza, di è quello che sappiamo. Allora qui dice, ultimo messaggio, fratelli miei. Interessante questo ultimo richiamo a un rapporto di fraternità. Fraternità nella diversità, perché non dimentichiamo mai quello che ho detto e ripetuto tante volte, cioè abbiamo a che fare con il rappresentante della prima evangelizzazione che è incastonata nel popolo di Israele, abbiamo a che fare con la Chiesa Madre di Gerusalemme, che è una Chiesa tutta composta da giudei circoncisi e dunque il nostro maestro, che è così sintonizzato con la eredità proveniente da tutta la storia della salvezza Israele, e dunque i primi testimoni, discepoli del Signore, tutti giudei che hanno accolto l'Evangelo, il nucleo originario, proprio l'impulso primigenio, la novità sperimentata nell'incontro con il Signore risorto, e lui si rivolge a coloro che ormai provengono dal pagano, come tutti noi siamo degli ex pagani, che poi ex pagani vuol dire che siamo sempre pronti a ritornare pagani come eravamo, e come sotto sotto continuiamo ad essere, sotto sotto siamo ancora dei pagani, però nel frattempo è vero, abbiamo fatto la prima comunione, siamo stati battezzati e poi dopo tutto il resto. Allora lui si rivolge, vedete, fratelli miei, e dice: se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, costui sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore salverà la sua anima dalla morte, la sua anima e la vita dalla morte, e coprirà una moltitudine di peccati. Il nostro maestro è consapevole della diversità, questa diversità è nell'evidenza delle cose, giudei, pagani, ma adesso siamo fratelli, certo, è un'affermazione poderosa questa, sì. Nella diversità il soccorso, dice, è un beneficio per chi lo riceve, e che poi in qualche modo è l'intenzione per cui mette a disposizione questi suoi insegnamenti di tutti coloro che nelle chiese ormai provengono dal paganesimo. È un soccorso, un beneficio per chi lo riceve, ma attenzione, perché qui sta dicendo che quando dice salverà la sua vita, vedete qui, si intende coloro che ricevono questo soccorso, ma si intende anche, e qui è l'aspetto che per noi è veramente più istruttivo che mai, colui che è impegnato nel soccorso. Il beneficio è per chi è debitore e riceve, ma il beneficio è per chi è intervenuto come cosiddetto benefattore. E allora lui sta dicendo, vedete, che in questo mio modo di rivolgermi a voi, io non sto facendo maestro nel senso del personaggio di qualità superiore che vi vuole aiutare, perché voi poverini se no siete già perduti. Ma lui dice, vedete che il beneficio è per me. Ed è il modo veramente più maturo per esercitare il magistero. D'altronde questo lo sperimentiamo tutti quanti noi nel nostro piccolo, tutte le volte che cerchiamo di proporre qualcosa di positivo per altri, i veri destinatari di quel soccorso, di quel beneficio, siamo noi. È come quando dice, ma io non so fare il canale, non posso fare, guarda che tu non sai fare, ma tu riceverai. È quello che lui sta dicendo qui, vedete? E costui sappia che chi riconduce un peccatore sulla sua via di errore salverà la sua vita, la vita del peccatore, la vita del soccorritore. E allora, vedete, qui siamo veramente fratelli, siamo alle prese con una salvezza che è comune per il debitore e per il benefattore, è una salvezza comune, ma è così che funziona l'Evangelo. E l'Evangelo si sviluppa e cresce sempre passando attraverso questa esperienza di un debito da parte di chi trasmette, e trasmette non perché è in posizione di superiorità, ma perché sta scoprendo di essere nella condizione di chi riceve proprio da parte di coloro a cui si rivolge. E tutto, vedete, in un'economia dove dominante è la gratitudine, dove strutturale è il ringraziamento, e il ringraziamento vicendevole nel contesto di una vita comunitaria, nel contesto delle chiese, di chiesa in chiesa, e tutto in una prospettiva eucaristica che sintetizza la missione, l'aspetto dell'Evangelo della Chiesa verso il tempo futuro. Ecco. Allora ci fermiamo così, facciamo vacanza.
E il prossimo incontro?
Prossimo incontro dopo l'Epifania, vediamo. Prima giovedì dovrebbe essere il 9.